benvenuti a questa nuova puntata di South Stream. Questa volta ce l'abbiamo fatta, registriamo dopo solo una settimana, quindi abbiamo rispettato l'agenda. E quindi, insomma, siamo qui io, tu diventi Chiara
e Paco Mendolo.
E siamo come al solito su Radio Shamal con una piccola novità digitale, cioè troverete il podcast anche sul nuovo profilo proprio South Stream, sempre con Shamal come content creator, però troverete direttamente una sezione dedicata a South Stream.
Su Spotify?
Su Spotify. E allora partiamo come al solito con una carrellata di notizie.
Sì, anche che è successo un po' di cose questa settimana.
È stata una settimana molto 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 intensa. Infatti la cosa di cui parlavamo è che l'impressione è che negli ultimi 2 anni siano successe più cose che negli ultimi 20 praticamente.
Sì, sì, sì. No, ma questo sicuramente. Anche perché c'è stata un'accelerazione, saranno i processi globali, le guerre che comunque provocano queste accelerazioni.
Esatto, destabilizzazione, la fine del mondo unipolare sembra sempre più vicina e succedono una marea di cose. Partiamo con cose più normali, cioè le elezioni in Guatemala. Perché ci interessa le elezioni in Guatemala? Si vota nella maggior parte del mondo democratico, più del 50% dei sono al voto, ma alcune elezioni sono più interessanti. In particolare questa.
Eh sì, aveva praticamente, ha vinto sostanzialmente il candidato socialdemocratico
Arevalo.
E però mi sa che questa cosa non andava a genio a qualcuno. E c'è stato un po' di ostruzionismo parlamentare per diciamo in occasione della proclamazione della data in cui doveva essere poi insediato il governo.
Sì, praticamente allora partiamo dal presupposto che il Guatemala è al 150° posto per la lotta alla corruzione nel mondo, cioè insomma è uno dei paesi più corrutti al mondo. La vittoria di un socialdemocratico evidentemente non era proprio apprezzatissima da una serie di elite e quindi hanno avuto 9 ore di ostruzionismo parlamentare, quindi emendamenti, blocchi, assenze per cercare di evitare la proclamazione e tutta una serie di ricorsi anche fatti dagli altri partiti per cercare di fondamentalmente di fare fuori Arevalo.
Sì, pare cose un po' tirate, un po' forzate come richieste per bloccare diciamo questo insediamento.
Sono dovuto intervenire gli Stati Uniti d'America, Unione Europea e un po' tutti i paesi democratici del mondo per chiedere rispetto della volontà elettorale. Alla fine Arevalo si è riuscito a insediare.
E quindi pare che insomma in qualche modo si sia risolta un po' questa situazione.
Esatto, però diciamo che si fa un po' il paio con quello che sta accadendo in Ecuador e in generale con un periodo frizzante anche per il mondo sudamericano, di cui stiamo parlando meno perché è chiaro che il punto di interesse in questo momento è tutto spostato sull'Oriente.
Esattamente, sul Medio Oriente, sulla Cina, su tutte le vicende principali insomma stanno avvenendo da quel lato là del mondo e anche un po' sull'Africa, dove anche questa settimana c'è stato un po' un tentativo forse di colpo di Stato in Burkina Faso contro il nostro caro Traoré, che però pare abbia sventato appunto il successo di questa operazione e abbia arrestato almeno 4 persone all'interno del suo cerchio ristretto, tra l'altro.
Esatto, fare il presidente in Burkina Faso non è un lavoro sicuro, diciamo, la storia ce lo insegna, a partire da Thomas Sankara.
Esatto.
Ma Traoré è uno dei personaggi più interessanti dello scenario globale, è il secondo presidente più giovane al mondo, è un
34 anni.
È un ragazzo, sì, che farà 35 anni quest'anno, dell'89.
È un enfant prodige,
ha le stime del predestinato, ha un seguito enorme in tutta l'Africa come personaggio politico, anche presso i migranti che si trovano nel resto d'Europa.
Anche perché si vende e forse lui crede pure di essere un po' come l'erede di Thomas Sankara.
Esattamente, lui fa riferimento continuo a Sankara, è un socialista, se non marxista, ed è andato al potere con un colpo di Stato 2 anni fa oramai.
Lui è un militare che ha fatto la guerra con appunto le formazioni jihadiste in Burkina Faso e attraverso quella vicenda poi ha preso il potere con oggettivamente un colpo di stato militare, però abbastanza appoggiato anche dalla popolazione. E mi sembra che c'era ancora Compaoré prima di lui.
Sì, sì.
Che è quello che comunque ha fatto uccidere Sankara.
Esattamente.
Quindi stiamo parlando di una persona che c'è stato per un po' di anni al potere in Burkina Faso.
Esattamente. Traoré è una persona molto colta, ha studiato a Mosca.
Fa anche bei discorsi.
È molto carismatico ed è in questo momento forse il volto più noto dell'Africa subsahariana, quantomeno.
Sì, almeno del Sahel, cioè dell'area del nord-est, diciamo,
nord-ovest,
nord-ovest,
sì,
nord-ovest,
centro-nord-ovest, sì, sì. Il nord della subsahariana,
del subsahariano, esatto,
esattamente. Ed è in questo momento è attenzionato, ha avuto già 4-5 colpi di stato tentati contro di lui. Come diciamo, non è un lavoro particolarmente
semplice, certo,
semplice fare il presidente del Burkina Faso, ma insomma per ora sembra che abbia tenuto, e quindi che la terra degli uomini retti, che è quello che vuol dire Burkina Faso, è ancora sotto il suo controllo.
Cacciare i francesi evidentemente qualche conseguenza te la può portare,
certo,
la stabilità,
certo,
del potere.
Certo, e questo fa parte di poi un quadro più complessivo sull'Africa, che un giorno approfondiremo meglio, ma che sta vivendo una serie di sconvolgimenti. Li ha vissuti là, ha vissuto in Mali, ha vissuto in Niger, in Sudan, quindi insomma stanno,
sì, diciamo,
un
che
po' di cose.
Nel 2023 ci sono stati quasi 5 colpi di Stato solo in quell'area, una cosa del,
sì,
genere,
sì.
4-5 tra Sudan, Niger, appunto Burkina Faso,
Mali e Ziad.
Mali, sì, e Ziad, sì. Ciad, Ciad, non so, io leggo Ciad, si
sì,
scrive Ciad,
sì,
io leggo Ciad.
Quello che a rischio chiamiamo il Ciad.
Il Ciad.
Ma insomma, sì, ci sono stati 5 colpi di Stato, non tutti dello stesso segno, peraltro.
No, però diciamo che alcuni di questi poi si sono anche, attraverso appunto lo stesso Traoré, che ha provato a mettere insieme anche questi vari colpi di Stato che ci sono stati, per formare una sorta di coalizione, per evitare che, soprattutto dopo la vicenda del Niger, la parte più ricca, diciamo, i paesi più ricchi di quell'area, che sono legati in qualche modo anche un po' all'Occidente, insomma, o comunque a forme di potere più stabili, potessero attaccare come da proprio organizzazione delle nazioni di quell'area, da statuto, insomma, perché in caso di colpo di Stato lo statuto delle nazioni, dell'organizzazione delle nazioni di quell'area, accettava, cioè diceva che si poteva intervenire militarmente per evitare, per bloccare i colpi di Stato. Quando ci fu in Niger, questa situazione stava abbastanza esplodendo, c'era pure una richiesta da parte di alcuni stati europei e gli Stati Uniti di intervenire, in particolare anche il presidente della Nigeria, se vi ricordate, fece molte proclami in questo senso. Però si sono sfilati piano piano, uno alla volta, prima il Senegal, poi il Ghana, poi alla stessa Nigeria, che il Parlamento ha bloccato.
Tra l'altro Mali e Burkina Faso avevano detto di essere pronti alla guerra in caso.
Perché, esatto, proprio perché c'è stato questo allargamento, per cui Burkina Faso, Mali avevano detto che appunto sarebbero intervenuti anche loro a difendere il Niger, e quindi diciamo per evitare che poi la situazione esplodisse, questa è stata una cosa abbastanza saggia. Si è evitato appunto la guerra.
Esatto, se volete capire un po' che personaggio è Traoré, recuperate il suo intervento all'incontro fra Putin e i leader dell'Unione Africana, in cui Traoré fa un attacco ferocissimo al colonialismo e ai leader occidentali, e poi finisce l'intervento con grazie compagni e compagni.
E tra l'altro fa anche un grande attacco ai presidenti molto filo occidentali dei paesi dell'area.
Esattamente, ed è interessante, insomma,
sì,
un po' tutto il personaggio, le sue categorie politiche, il suo carisma, la sua proprietà di linguaggio, e anche la statura scenica, proprio,
sì,
perché è una postura notevole, quindi lo consiglio, anche perché è un personaggio di cui sentiremo parlare parecchio,
probabilmente,
se non lo fanno fuori, insomma.
E passiamo invece poi
direttamente dall'altra parte,
sì,
del mondo, facciamo la tratta di Magellano
e arriviamo, sempre per restare in questioni governative, a Taiwan, dove ci sono state le elezioni proprio questo fine settimana, e dove ha vinto il Partito Democratico Liberale,
esattamente, che è il partito secessionista,
quello indipendentista sostanzialmente. William Lai è il nuovo presidente del Taiwan,
ed è il terzo governo consecutivo del partito, che è la prima volta nella,
sì,
storia del Taiwan che un partito governa per tre volte.
Però rispetto alle ultime elezioni ha avuto una certa flessione, è passato da circa 60 parlamentari a 51, ed è stato anche superato a livello di, perché c'è una doppia elezione, diciamo, una per il presidente e una per il legislativo, quindi per il Parlamento. In quella per il presidente ha vinto il William Lai anche con un buon margine, quella invece per diciamo per il Parlamento il suo partito non è riuscito a ottenere la maggioranza neanche relativa, tant'è vero che il Kuomintang, che invece è il partito unionista con il resto della Cina, ha 52 seggi in Parlamento, 51 ce l'ha appunto il partito di William Lai, e 8 ce l'ha questo terzo partito, che pure ha preso una buona percentuale alle votazioni per il presidente, intorno al 20%, e però non ha, vabbè, e sarà molto ago della bilancia per appunto per il Parlamento, per la gestione del legislativo, del potere legislativo.
Tra l'altro è curiosissimo che il partito unionista sia il Kuomintang, perché il Kuomintang, esatto, era il partito di Chiang Kai-shek, quindi il partito nemico del partito comunista,
sì, quello che prima governava l'intera Cina, e poi Mao ha cacciato,
esatto, quello che nella prima fase rivoluzionaria cinese, quella diciamo repubblicana, aveva condivideva il governo insieme a Mao Zedong, poi aveva cacciato i comunisti e aveva preso, sì, il potere in chiave nazionalista. E poi invece era stato marcia, scacciato, e si era ritirato proprio a Taiwan.
Ha perso la guerra civile, diciamo.
Si è ritirato proprio a Taiwan. Però essendo un partito nazionalista cinese, chiaramente non vuole che Taiwan sia uno stato a sé. Vorrebbero una Cina non comunista, ma comunque vorrebbero la Cina unita, anche perché Taiwan formalmente si chiama Repubblica Democratica Cinese.
Certo. Perché dovrebbero essere, secondo appunto questo discorso, diciamo che è un discorso storico, la vera Cina, il governo in esilio della Cina.
Esatto, infatti loro, i taiwanesi, per lo più dicono di andare in Cina quando vanno a Taiwan, non dicono di andare a Taiwan. Noi lo chiamiamo Taiwan perché sono stati degli accordi tra i paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti all'epoca con Jimmy Carter, e la Cina, che imponevano che noi lo chiamassimo Taiwan perché è una regione della Cina e non è la Cina, quindi è...
Sì, sì, ricordiamo gli stessi Stati Uniti che non riconoscono Taiwan come se fosse uno stato indipendente,
nonostante poi se ne facciano in qualche modo i paladini sul piano del discorso pubblico, però per gli accordi presi Taiwan non è riconosciuto da nessuno, neanche dall'Italia ovviamente, e lo consideriamo una parte della Cina governata autonomamente fondamentalmente.
E anche se io non sono sicuro che oggi il Kuomintang sia ancora legato a una, diciamo, un'anima anticomunista.
No,
credo abbia avuto probabilmente in questo momento il partito in qualche modo vicino alla Repubblica Popolare, e quindi, però insomma, su questo non sono sicuro al 100%, quindi magari approfondiremo.
Comunque il commento del Partito Comunista Cinese è stato che è un risultato preoccupante, perché William Lai è un pericoloso separatista, ma che l'annessione di Taiwan è inevitabile. Questo non significa che la Cina dopodomani va a invadere Taiwan, anche perché dateci un po' di tregua, cioè tra l'Ucraina e il Medio Oriente, poi vedremo cosa sta succedendo da quelle parti, anche un fronte sul Pacifico no, però l'idea della Cina è quella che di un'annessione lenta e
non militare,
un po' quello che è successo con Hong Kong, quella è la loro
vorrebbero, probabilmente leggevo che vorrebbero proprio evitare le prove muscolari, anche solo come fecero quando venne Nancy Pelosi a Taiwan e iniziarono a lanciare questi missili da una parte all'altra, cioè nel mare, ma dall'altro lato dell'isola, quindi facendoli passare sopra l'isola. E quindi vorrebbero evitare queste prove muscolari, proprio per non spaventare anche la popolazione taiwanese, che loro vorrebbero comunque che a un certo punto accettassero il fatto che sono cinesi e fanno parte della Cina.
Sì, esatto, in una chiave di assimilazione più che,
sì,
di... infatti lo definiscono un processo inesorabile, cioè a un certo punto i taiwanesi si ritroveranno cinesi.
Sì, ma infatti sono dati questa data lunghissima, entro il 2050 succederà, insomma.
Sì, poi faranno una proroga se qualcosa, i cinesi sanno aspettare. E parlando quindi di elezioni, continuiamo su questo crinale e ci spostiamo ancora una volta,
c'è un altro salto,
verso est, spuntando dall'altro lato, e ci troviamo quindi negli Stati Uniti d'America,
in particolare in Iowa.
L'Iowa è uno stato che non ha una particolare importanza nell'economia del paese normalmente, ma è il primo stato dove si vota alle primarie, quindi è il paese che ti dà sempre la cifra di come sta andando, chi sarà il prossimo candidato presidenziale del del partito che non è al governo, che è poi quello di cui le primarie sono importanti.
E ci sono state appunto le primarie repubblicane in Iowa e ha vinto Trump con anche un buon margine.
Eh sì, con più del 50%.
Più del 50%, al secondo posto ci stava
DeSantis con il 21%
e poi Haley
con il 19%, quindi DeSantis e Haley sostanzialmente appaiate. Il quarto candidato che ha preso il 7% invece si è ritirato e ha dato l'endorsement a Trump, quindi arricchendo ancora di più il suo bacino elettorale. E per Trump chiaramente si tratta di un successo clamoroso, perché c'erano state delle discussioni sulla possibilità di Trump di vincere queste primarie, o quantomeno che le avrebbe vinte con grande margine. L'Iowa per ora ci testimonia che la posizione di Trump è solida. Da solo chiaramente non conta molto come delegati, però ha anche una forte capacità di influenzare il voto successivo, perché agli americani non piace votare gente che perderà sicuramente. Quindi
quello per questo sono molto importanti i primi stati, perché così si inizia a creare lo stacco, poi si inizia a ritirare altri candidati e...
Esatto, in genere si dà sempre l'appoggio a uno dei due candidati principali, che in questo caso però non ci sono, perché il candidato principale è uno solo, gli altri due insieme non arrivano ai voti di Trump al momento, quindi si vedrà. Però Trump
diciamo, è una bella indicazione, ecco. Sì, una buona indicazione.
Quindi probabilmente riproporremo questa sfida Biden-Trump e vedremo come andrà. I sondaggi per ora danno in vantaggio il Partito Repubblicano, ma insomma è anche molto presto, si vota a novembre. Quindi capiremo, e poi capiremo soprattutto come andranno le vicende giudiziarie di Trump da questo punto di vista qua. Direi che ora possiamo cambiare completamente discorso e tornare alle nostre amate guerre o comunque alle tensioni militari. Prima però facciamo un stacco.
Facciamo uno stacchetto, vai.
Visto che la situazione in Medio Oriente era molto tranquilla e serena, sono scoppiate tutta una serie di vicende in questa settimana, tra cui,
a contorno.
Esatto, a contorno, tra paesi proprio anche in realtà interessati alle faccende tra Palestina e Israele. E la prima è quella del protagonista dell'area.
Sì, il grande Iran.
Esatto, la grande impero persiano che
ha deciso di svegliarsi questa settimana e iniziare a lanciare un po' di razzi in giro per un po' per perché aveva avuto questo grosso attentato un paio di settimane fa, come abbiamo, mi sembra, ne abbiamo pure già parlato, e come conseguenza ha attaccato in particolare in Pakistan, in Siria e in Iraq, e in particolare in Pakistan la sede di un gruppo terroristico sunnita, riconosciuto anche terroristico dal Pakistan.
Però senza avvisare i pakistani.
Però senza avvisare i pakistani, che ci sono rimasti un po' male di questa cosa. E infatti hanno ritirato l'ambasciatore dall'Iran. Hanno detto: cioè, questa cosa ci preoccupa, perché noi comunque abbiamo vari canali di dialogo con l'Iran. E quindi, se poi mandano dei missili che magari hanno ammazzato pure qualche civile senza avvisarci, insomma non è che ci fa troppo piacere.
Sì, è una violazione della sovranità territoriale del Pakistan.
Sì, lo spazio aereo comunque sicuramente.
Ed è chiaramente però una mossa politica, che significa anche dire: se il terrorismo internazionale riguarda noi, noi lo andiamo a combattere, lo combattiamo, non ci interessa come. Quindi diciamo un po' alla maniera americana, in realtà.
Sì, non ci interessa dove anche.
Non ci interessa come e dove. Quindi sì, un po' come fanno americani e israeliani proprio, l'Iran normalmente non agisce in questo modo, è anche un modo di fare la voce grossa.
Sì, si sente, cioè, c'è una certa sicurezza dei propri mezzi in questo momento probabilmente in Iran. E tanto è vero che in Iraq, nella zona di Erbil, quindi la capitale del Kurdistan iracheno, pare che sia stata bombardata, distrutto una sede del Mossad. Ora, perché il Mossad stava ad Erbil non lo sappiamo, però pare abbiano distrutto insomma questa sede, che ricordiamo il Mossad sono i servizi segreti israeliani.
Esattamente, e ricordiamoci anche che nella logica iraniana, nella propaganda iraniana, l'ISIS, che è la formazione che ha fatto l'attentato in Iran, insomma,
che l'ha rivendicato,
conoscete l'ISIS, insomma, è una diretta emanazione di Mossad e CIA, non una formazione che esiste anche grazie a una certa politica dei servizi segreti internazionali, che negli anni 80 e 90 per destabilizzare le aree del Medio Oriente hanno finanziato gruppi terroristici, ma proprio una diretta emanazione.
Che poi ha trovato spazio nella destabilizzazione di Siria e Iraq, tant'è vero che l'ISIS era proprio lo Stato Islamico di Siria e Iraq a un certo punto.
Esattamente, invece no, è proprio per loro è direttamente un'emanazione di Mossad e CIA, sono le si muovono insieme, questa è la propaganda.
Esatto, la loro propaganda dice questo, certo.
Quindi attaccare un gruppo terroristico islamista sunnita come l'ISIS, che non è l'ISIS ma che in qualche modo
l'ISIS
risponde alla stessa...
Il terzo attacco, quello che è stato in Siria nella zona di Idlib, era invece una cellula, insomma uno spazio dell'ISIS.
Esatto, quindi gruppi terroristici e Mossad nello stesso range di attacchi, nello stesso rooster, diciamo, è un modo per dire: noi reagiamo, non siamo qua a subire. Del resto l'aveva detto l'Iran che avrebbe reagito a questo attacco, e l'ha fatto. L'ha fatto in un territorio in qualche modo un po' più semplice da gestire rispetto a se l'avesse fatto direttamente Israele, chiaramente. Però in qualche modo l'Iran si è svegliato, finora era stato fermo, aveva parlato, aveva finanziato casomai altri, ma non si era mosso direttamente.
Sì, ma quello purtroppo oggi in Siria, la questione Pakistan è particolare, perché non è una cosa che succede spesso, ma in Siria e in Iraq ogni tanto chi si sveglia viene, va e bombarda, insomma, e non si fa nessun problema rispetto.
Sì, sono considerate un po' zone franche.
Questo è un peccato, perché poi la popolazione penso che subisce male queste cose.
Assolutamente.
Non sarà piacevole.
Sì, in effetti la Siria è probabilmente il paese da cui sono partiti più rifugiati, almeno del mondo medio orientale. Sì, comunque invece il Pakistan è un paese che in teoria è più solido, dove non c'è la guerra. È vero che saranno caduti 3 governi nell'ultimo anno, è stato arrestato il premier per corruzione.
Imran Khan, un premier particolare tra l'altro, un ex campione di cricket e... super filo cinese, è stato fatto un colpo di stato militare.
Sì, per chi non lo sapesse,
c'è un premier eletto, diciamo, c'è un governo militare.
Esatto, e poi per chi non lo sapesse, il cricket in Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan è uno sport che equivale al nostro calcio.
Sì, credo pure in India.
In India sì, anche in India, quindi un campione di cricket è come se noi tenessimo Totti presidente del consiglio, cioè o Baggio presidente del consiglio, insomma sono personaggi che contano particolarmente nel piano dell'immaginario pubblico. Però pare che, insomma, almeno le accuse erano quelle di corruzione, è stato rimosso, ha avuto letteralmente un assedio alla sua casa negli scorsi mesi.
Sì. Perché sembra una persona molto colta, non vorrei che si sviasse con Totti e Baggio.
Sì, dai, Baggio pure una persona. Colta, sì, magari Totti meno, con tutto il rispetto per un grande campione, però certo, diciamo che non lo, come presidente del consiglio non me lo immagino facilmente, neanche Baggio. Però Baggio è una persona con un flusso culturale di un certo livello, personaggio particolare, ma comunque culto rispetto a tutti, soprattutto. E quindi, insomma, l'Iran si è mosso anche perché l'Iran è in qualche modo il leader del mondo arabo sciita.
Sì, sì, è il paese sciita, chiaramente. E tra l'altro, un'altra cosa che ha fatto proprio in settimana è sequestrare una nave carica di petrolio che passava per lo stretto di Hormuz, una nave, mi sembra americana proprio, e in risposta a quello che era successo un anno fa, in cui gli americani avevano sequestrato una nave iraniana, sempre una petroliera, e quindi hanno detto: vabbè, sai che c'è, mo noi ci vendichiamo di questa cosa, voi avete preso una nave nostra, noi ci vediamo una nave vostra. E quindi, diciamo, si sta attivando su una serie di fronti.
Sì, hanno avuto una settimana di riscossa, sì, diciamo, in cui hanno un po' mostrato al mondo che comunque sono l'Iran, non sono un paesino, sono uno dei paesi più potenti al mondo militarmente e economicamente parlando, quindi hanno fatto la voce grossa.
Sì, sì, tra l'altro questa recrudescenza, ricordiamoci che anche figlia del governo Trump, perché quando poi loro originariamente, cioè 10 anni fa, anzi qualcosa in più con Obama, avevano firmato il trattato di non proliferazione delle armi atomiche, un trattato sul nucleare, insomma, per evitare di produrre delle armi atomiche. E pareva che, in cambio di questo c'era stata pure l'apertura dei mercati. Se vi ricordate, a un certo punto l'IKEA aveva la sezione persiana con i tappeti. Sì. Questo poi significa, poi, in grande linea.
Sì, l'Iran è un paese che ha rapporti commerciali intensissimi con l'Occidente. L'Italia stessa è il 7° investitore mondiale in Iran, la Francia è il 4°, la Germania è il 2°. Insomma, parliamo di...
Sì, sì, no, infatti buona parte di questo però è avvenuta dopo gli accordi con Obama. E poi quando c'è stata la presidenza Trump, è stato rifiutato la firma, cioè non è stato più diciamo validato questo trattato. L'Europa ha detto no, noi continueremo a commerciare con l'Iran, perché ci sembra la strada migliore anche per mantenere buoni rapporti. E mentre gli Stati Uniti si sono ritirati e l'Iran, diciamo, ha iniziato pure a potenziare le proprie forze militari, insomma, e oggi è uno dei paesi più importanti sia sul piano della missilistica che sui droni.
Sì, e poi, diciamo, a suggellare il rapporto di profonda amicizia fra Iran e Stati Uniti c'era stato poi l'omicidio di Soleimani, il generale più famoso dell'Iran. Non abbiamo un equivalente in Occidente, perché da noi i generali non sono superstar, là lo sono. Potrebbe somigliare a quello che per noi è stato Garibaldi, insomma.
Sì, ma lui era uno dei coordinatori di tutta delle milizie in Iraq, e delle milizie sciite chiaramente in Iraq e Siria, quindi anche una persona importante sul piano estero dell'Iran.
E gli Stati Uniti hanno con un drone lo uccisero nel gennaio del 2020, e c'è stata una settimana in cui si è pensato addirittura a una guerra fra Iran e Stati Uniti, che poi non si è data, un po' anche perché, anche in virtù di quei rapporti commerciali di cui prima, tutti i paesi occidentali si sono sfilati da qualsiasi ipotesi, Francia in primis, ma un po' tutti quanti, e poi è anche scoppiato il Covid, quindi insomma il mondo si è trovato a fronteggiare altro.
Tra l'altro, perché mi sono ricordato questa cosa che avevo visto in video appunto all'inizio della settimana scorsa, prima che succedevano tutte queste vicende, in Iran sulla moschea santa degli sciiti era stata issata la bandiera rossa della vendetta, diciamo, della guerra. Perché prima c'era quella nera del lutto per la questione di Gaza, che era stata issata l'anno scorso quando è iniziato, no, no, l'anno scorso, qualche mese fa, quando è iniziato il bombardamento di Gaza, e mo non sono passati a quella rossa, quindi hanno scalato di livello, che comunque effettivamente poi qualche giorno dopo hanno fatto questi bombardamenti, la questione della nave, quindi diciamo che si stanno un po' attivando.
Esatto.
È successo questo qualche giorno dopo rispetto all'attentato, che tra l'altro l'attentato è avvenuto proprio alla commemorazione del generale Soleimani. Io non vorrei che fra qualche anno parliamo del generale Soleimani come il Francesco Ferdinando di Serbia, cioè d'Austria, che è stato ammazzato dai serbi.
C'è da dire che di gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono state numerosissime, sì. Tra cui in realtà quello che riguarda poi il prossimo argomento, cioè il rapporto conflittuale fra Stati Uniti e Regno Unito con lo Yemen. uno dei principali alleati, esatto, nell'area dell'Iran,
dove è successa una cosa molto importante questa settimana.
Se vi ricordate, ci eravamo lasciati nell'ultima puntata con 26 droni che avevano simbolicamente, presumibilmente, ma comunque avevano attaccato la portaerea Eisenhower americana, che erano stati abbattuti tutti nel Mar Russo. E subito dopo, cioè proprio il giorno dopo che ne avevamo parlato, è successo che Stati Uniti e Regno Unito, che già avevano provato a formare una coalizione anti-Houthi, cioè il popolo che governa il nord dello Yemen, e non senza avere particolare successo, hanno deciso di muoversi in proprio e hanno attaccato 12 basi Houthi con 73 missili, quindi un certo accanimento, sono circa 5 missili a base.
La risposta del portavoce degli Houthi o di Ansar Allah, dovremmo iniziare a usare pure questo termine.
Sì, esatto, il partito è Ansar Allah, che vuol dire gli aiutanti, gli assistenti di Dio.
E il portavoce ha detto: voi ci state bombardando da 10 anni, non ci importa niente che ci bombardate, ora come conseguenza noi attaccheremo anche le vostre navi che passano per il Mar Russo.
Esattamente, lo Yemen è uno dei paesi più poveri al mondo, è il paese più povero dell'Asia e in realtà, secondo una serie di analisti, destinato a diventare il paese più povero al mondo, perché non se ne parla tanto come di altre zone perché è un po' meno famoso, ma lo Yemen sono 10 anni fondamentalmente che subisce bombardamenti continui e che vive una guerra civile lunghissima che è da poco terminata e che si è conclusa con la divisione dello Stato in tre zone. Ne abbiamo parlato, credo, non nella seconda, nella terza puntata, sì, di questa stagione di Zed Stream, in cui abbiamo una parte meridionale governata dal Southern Movement, che è una formazione fondamentalmente di ispirazione socialista.
Sempre dei militari,
Sempre militari, che è alleata degli Emirati Arabi Uniti, probabilmente per ragioni commerciali. Stiamo cercando di capire come è successa questa alleanza, non è facilissimo perché, come ci vuole, se ne parla poco, quindi si trovano anche poche fonti rispetto a quelle che puoi trovare sul Libano, sull'Iran. E comunque poi abbiamo una zona che è quella più vasta di territorio ma meno popolosa, governata dal governo internazionalmente riconosciuto, dal People's Congress, che è un partito di ispirazione nazionalista e panarabica, che è, in realtà ha una serie di divisioni interne, perché è uno di quei partiti di centro che raccoglie tutta una serie di stanze e che, diciamo, ricorda un po' quelli che sono stati i partiti di Saddam Hussein e di Gheddafi.
Tra l'altro, questi veramente governano, che sarebbe il partito, cioè l'area governata dal governo internazionalmente riconosciuto, veramente città minori e il deserto, in cui però ci sono i pozzi petroliferi, e tanto è vero che il governo è in esilio in Arabia Saudita.
Esatto. E poi abbiamo invece la parte, quella là di cui si parla molto di più, che è quella con la maggior parte delle città importanti al nord, che è governata da Houthi, appunto, quindi da Ansar Allah, quelli che chiamiamo i ribelli yemeniti di solito sui giornali, che però in realtà oramai sono stabilmente un pezzo del governo.
Sì, governano la capitale da almeno 5 anni, insomma, forse anche qualcosa in più.
Sì, peraltro, ad aggiungere complessità, all'interno del People's Congress, cioè il partito del governo internazionale riconosciuto, esistono anche fazioni pro-Houthi, ci sono parlamentari esplicitamente pro-Houthi, quindi è una situazione esplosiva e complessa.
Ma infatti questo bombardamento poi di Stati Uniti e Inghilterra e Regno Unito ha prodotto che pezzi sia del Southern Movement sia del PLA abbiano dichiarato il loro sostegno agli Houthi.
Esattamente.
E che stiano andando a Sana'a a sancire questa cosa e a dire: noi ci mettiamo in primo, visto che siamo comunque tutti militari, perché tutta questa roba avviene comunque tra aree militari, ci mettiamo in prima linea a darvi una mano contro il demone occidentale.
Anche perché il People's Congress è internazionalmente riconosciuto, è quello di cui hanno preso le parti un po' tutti gli stati occidentali, ma non è un alleato degli Stati Uniti d'America.
No,
certo. È un alleato in realtà che sta in area russa, nonostante l'Iran sia alleato della Russia e supporti gli Houthi, perché poi è un posto complessissimo. Ha una particolarità però lo Yemen, cioè si trova poco sotto Israele, e quindi sì, in questo momento è un luogo molto attenzionato.
Sì, soprattutto poi riesce a controllare lo stretto di Mandalbab, che è lo stretto che porta poi al Mar Rosso, che poi porta al canale di Suez, che poi porta al Mediterraneo e quindi a noi.
E anche perché
da là passa tutto il petrolio nostro, parliamoci chiaro. Cioè, non, in realtà prima che lo prendevamo dalla Russia, si poteva pure, diciamo, in qualche modo, non dico fare a meno, ma comunque ne prendiamo di meno. Oggi che non prendiamo più il petrolio dalla Russia, quello per noi diventa veramente vitale.
Ma poi ne abbiamo parlato della tratta di Magellano, cioè della possibilità di circumnavigare l'Africa per arrivare in Asia. Esiste l'altra possibilità, che è quella più rapida, che è quella di passare per il Mar Rosso. Il momento in cui quel tratto è chiuso, praticamente si perdono 5.000 chilometri di tratta.
5.000 miglia, sì.
Sì, 5.000 miglia, non chilometri di tratta. Esistono tutta una serie di cartine che mostrano le tratte alternative senza passare per il Mar Rosso, quindi insomma sta pesando sul piano.
Tutto il giro dell'Africa praticamente, che comunque è una bella, è bella grande l'Africa.
Esatto, esatto, è grandicella l'Africa, anche perché dipende da dove vieni, insomma, se, sì. Se magari dal Portogallo è un po' più facile, da altre zone potresti fare pure il Mediterraneo, invece dalla taglieresti. Quindi insomma in questo momento lo Yemen è alla ribalta, si parla tantissimo di Yemen, immaginiamoci quest'area in questo momento, con l'Iran che lancia i missili in Pakistan e in Iraq, il Libano con gli Hezbollah sul piede di guerra.
Sì, comunque lo scambio missilistico tra gli Hezbollah e Israele è continuo, tutti i giorni si sparano a vicenda, non c'è un fronte aperto, ma comunque sul piano dei missili si scambiano parecchi.
Droni anche.
Droni, sì, certo.
Gli yemeniti che controllano i mari assaltano le navi e simbolicamente schierano l'esercito al confine dicendo di voler andare a occupare,
attaccare Israele.
E poi quello che sta succedendo tra Israele e Palestina, chiaramente, che rappresenta un po' il punto più caldo, perché c'è
sì,
una...
è quello che sta poi attorno al quale si sta muovendo tutta questa vicenda poi sostanzialmente.
E infatti a quello veniamo, perché ci sono tutta una serie di novità importanti anche tra Palestina e Israele, sia sul piano militare che sul piano politico internazionale, e ce ne sono diversissime. Prima di tutto c'è questa notizia che pare che ci sia una ritirata dell'esercito israeliano.
Pare che la brigata Golani, che è una delle brigate principali che occupava Gaza Nord, quindi la città di Gaza, e si stia ritirando in Israele perché ha subito molte perdite e che quindi loro stiano un po' lasciando l'area Gaza Nord, che comunque è stata quasi rasa al suolo, veramente ridotta in macerie, e però non è stato provato che loro abbiano veramente sconfitto Hamas in quel territorio per cui lo stanno abbandonando. Quindi qual era poi l'obiettivo effettivo di tutta questa operazione?
Infatti gli israeliani ne parlano nei termini di una transizione a una fase meno dura del conflitto, che è tutto da vedere, perché in realtà il numero dei morti non si abbassa, quindi forse verso una transizione lenta verso un conflitto a bassa intensità. Mentre per i palestinesi la rivendicano come una vittoria. Questo è l'inizio della sconfitta di Israele, ovviamente propaganda, però sono entrambe chiavi di lettura.
Sì, però soltanto hanno aumentato pure i bombardamenti su Khan Yunis, cioè sulla parte meridionale, che ora dovrebbero fare la stessa cosa che hanno fatto a Gaza Nord, sconfiggere Hamas, ma non ci sta nessuna prova che loro abbiano effettivamente sconfitto Hamas a Nord, cioè a Gaza, nella città di Gaza, diciamo. Quindi e a Khan Yunis forse ancora peggio, ancora più difficile.
Esatto, quindi vedremo insomma come si evolverà. Intanto sul piano politico internazionale ci sono due eventi importanti. Uno che è passato un po' più in sordina, ne abbiamo parlato poco in Occidente, ma è la firma di un documento per il cessate il fuoco che è stato firmato congiuntamente tra la Lega Araba e la Cina. Quindi in qualche modo sancisce anche un rapporto fra questi due.
Sì, che ha proprio chiamato una conferenza di pace per, diciamo, trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese, che prenda come punto di partenza il fatto che bisogna istituire uno Stato palestinese.
Esattamente, e questa cosa chiaramente a Blinken non può fare particolarmente piacere, visto che la settimana scorsa si era andato a fare un giro a Ramallah da Abu Mazen e in Arabia Saudita invece dal principe, di cui tu ricordi molto meglio il nome,
Mohammed bin Salman.
Esattamente, e quindi chiaramente non devono essere andati benissimo come incontri, se subito dopo arriva un documento firmato tra la Lega Araba e la Cina. E poi l'altro invece è l'evento di cui sta parlando tutto il mondo, perché è potenzialmente epocale, cioè le accuse che il Sudafrica ha fatto, di cui avevamo già parlato, eravamo in attesa poi delle udienze,
sì, diciamo, del discorso
subito dopo, e insomma, quindi l'accusa alla Corte di Giustizia di genocidio a Israele.
E che è successo? È successo che vabbè, c'è stata la difesa di Israele, tra l'altro l'avvocato di Israele è uno dei principali accusati del caso Epstein, tra parentesi, proprio perché
ci facciamo mancare niente.
Esatto. E la Germania ha deciso di dichiarare il suo sostegno a Israele nel piano giudiziario.
Sì, sì, costituirsi terza parte, sì, sì, come parte civile, insomma.
Sì, aiutarla legalmente.
Cioè l'equivalente, perché sì, non si chiamano civili perché non sono civili, però come se fosse la costituzione parte civile.
Al che la Namibia, il presidente della Namibia ha fatto un bel proclama, un bel comunicato, in cui diceva, ma tedeschi, ma voi vi siete dimenticati che la prima strage vostra, prima che era che diciamo diventavate famosi e l'avete fatto contro di noi all'inizio Novecento, ma con che criterio vi continuate a mettere dalla parte sbagliata della storia? Questo proprio così, testuali parole del presidente della Namibia.
Esattamente, e quindi sì, esatto, sono state tutta una serie di reazioni internazionali, anche perché il discorso degli avvocati sudafricani è stato particolarmente evocativo, puntuale, anche vigoroso, energico, e in Inghilterra hanno deciso di non pubblicarlo,
sì,
diciamo in sostegno a Israele, hanno deciso di non pubblicare
solo la ringa israeliana, hanno fatto
esattamente, non pubblicare la ringa sudafricana, e per questo tutta una serie di attori, ma parliamo di decine di attori inglesi, tra cui alcuni famosi,
buona parte del cast del Trono di Spade,
esattamente, quindi sono attori anche noti, hanno deciso di recitare l'arringa tutti insieme, quindi
di leggere
pezzi di arringa e di fare, che c'è questo video molto bello in cui sono tutti quanti, che parte con l'attore di Tywin Lannister in cui recitano l'arringa sudafricana.
Sì, una roba quasi commovente, molto carina.
Esatto. E quindi ora siamo in attesa di vedere come si evolverà questo processo. Peraltro alcuni paesi inaspettati hanno dato il sostegno a Sudafrica, tra cui la Slovenia.
Sì, notizia proprio recentissima, questa è la Slovenia. Il Belgio pure in Europa.
Che sì, è vero che il Belgio era uno dei paesi che nelle risoluzioni ONU aveva votato per il cessate il fuoco, però comunque è una scelta.
Sì, è una scelta importante
forte,
che per esempio noi non abbiamo fatto, e addirittura neanche la Spagna, che comunque si vociferava potesse appoggiare il Sudafrica.
Esatto.
Che è un governo comunque di sinistra, cioè socialista in qualche modo.
Esatto, perché l'Europa sta tenendo un profilo un po' più basso rispetto a Stati Uniti e Regno Unito, ma comunque tranne la Germania. Fra l'altro, ecco, parlando poi prima dell'attacco yemenita, pare che l'Italia sia stata contattata per partecipare all'attacco e abbia declinato.
No, grazie.
Non oggi, ma oggi proprio, no, oggi ma... no, ma c'ho mia figlia, il saggio di danza.
No, ma sai cos'è che ha detto Crosetto? Cioè abbiamo 63 missili e basta, quindi se li spari, non ce li vogliamo, ce li vogliamo stipare un attimo, non si sa mai, comunque è un po' burrascoso
un
questo periodo
complicato. Mentre hanno avuto supporto logistico da Olanda, Canada e Australia, quindi il resto d'Europa non l'hanno neanche contattato perché sapevano che avrebbero risposto picche probabilmente.
Comunque diciamo l'accusa sudafricana è stata appoggiata veramente da grandissime parti del mondo, da tantissimi stati del Sud America, quasi tutti gli stati africani, tutta la Lega Araba, sono pochi proprio gli stati africani che non hanno firmato l'appello, cioè diciamo il documento del Sudafrica, e quindi diciamo una reazione abbastanza compatta di un pezzo di mondo vasto.
Sì, chiaramente Israele, tra le varie difese, ha detto che il Sudafrica insomma, sta sostenendo Hamas, un grande classico di Israele, e che si è mossa secondo la legalità e senza coinvolgere civili, che è una cosa ridicola, considerando quanti ne sono morti.
30.000 morti civili, mi sembra proprio difficile dire una roba del genere.
Sì, esatto, che sarebbero soltanto effetti, diciamo, morti collaterali, insomma, è un po' imbarazzante. Vedremo come
si stimavano in 30.000 le forze di Hamas in generale. tu hai ammazzato 30.000 morti civili, cioè fatto 1-1 quasi, se li hai ammazzati tutti quelli di Hamas, cosa che non è successa sicuramente, quindi insomma.
I giudici sono chiaramente indipendenti dagli stati di provenienza, ma in realtà rappresentano tutta una serie di nazioni, alcuni appartenenti ai BRICS, alcuni appartenenti all'area NATO e altri, diciamo, a metà sì, in qualche modo. Vedremo anche se le loro decisioni poi corrisponderanno agli interessi nazionali oppure se faranno veramente un lavoro in autonomia da questo punto di vista, da questo punto di vista qua.
È comunque un tribunale molto politico.
Certo, parliamo della Corte di Giustizia
internazionale, quindi, che governa, diciamo, cioè che giudica le nazioni, quindi una roba estremamente politica.
Ok, prima di passare all'ultimissimo argomento, che è calcistico a sorpresa, vi raccontiamo soltanto questo piccolo caso internazionale che riguarda proprio la Germania. Praticamente il Bild, che è uno dei più importanti giornali del paese, ha pubblicato un rapporto del Ministero della Difesa tedesco, che in qualche modo hanno avuto, non si sa come, che è un rapporto che fondamentalmente simula la possibilità di una guerra con la Russia nel 2025, cioè in questo scenario la Russia vincerebbe la guerra con l'Ucraina in primavera e si arriverebbe poi alla guerra con la Germania.
E quindi si dovevano preparare per, quindi si sono elencate tutte le cose che dovevano fare per prepararsi alla guerra con la Russia.
Esatto, ha fatto un po' di scalpore.
Nel mezzo avrebbero pure attaccato i paesi baltici.
Sì, è chiaro, perché poi per arrivare in Germania
certo, devi passare per una serie di step.
E la reazione sia della NATO che del Ministero di Difesa tedesco è stato dire che non esiste un piano di guerra con la Russia vero e proprio, che sono simulazioni, che fanno parte della normalità delle strategie militari, esistono sempre simulazioni di...
Cosa che è vera pure, nel senso, esatto, che è proprio il mestiere loro prepararsi a qualsiasi tipo di scenario, e anche il mestiere dei militari, insomma... Questo dovrebbero fare, capire se ci attacca questo, come rispondiamo. Sono sicuro che in qualche cassetto ci saranno ancora pure i piani se li attacca la Francia.
Sì, sicuramente.
Magari un po' impolverati, però ci stanno.
Sì, e infatti in realtà lo stesso governo russo ha minimizzato, e la portavoce del Ministero degli Esteri l'ha definito l'oroscopo dell'anno scorso per i nati in cancro nei pesci, cioè per chi ha il cancro nei pesci, o so del genere. E per dire che parliamo di sciocchezze, e poi hanno detto sì, è vero che sì, sono scenari virtuali, però noi non l'abbiamo fatto invece lo scenario di guerra con la Germania, noi non ce l'abbiamo, cioè ci può stare, ma noi non ce l'abbiamo, come a dire, comunque.
Vabbè, ma probabilmente è uscito proprio perché forse serviva per preparare l'opinione pubblica a una spesa militare
più ingente.
Sì. Notevole.
Va bene, a questo punto facciamo un altro bello stacchetto e poi passiamo a parlare della Coppa d'Africa.
Vai.
Il 14 di gennaio è iniziata una nuova competizione internazionale, che è la Coppa d'Africa, famigerata dalle nostre parti perché ci porta via campioni, in particolare a Napoli ha portato via Anguissa in un momento in cui il centrocampo non esiste, e Osimhen. In realtà è iniziata anche la Coppa d'Asia, però diciamo un tenore meno...
Sì, tanto ormai Kim non ce l'abbiamo più.
Esatto, quindi... Non ce ne siamo manco accorti. Invece la Coppa d'Africa, come al solito, ha creato le sue polemiche e varie, ma intanto è iniziata come tutte le volte. E è iniziata con una serie di risultati sorprendenti.
Sì.
Nel senso che una serie di big sono crollate in queste prime giornate.
Non hanno avuto sicuramente i risultati che si aspettavano di avere.
Esatto, partiamo proprio dalla Nigeria, che ha incontrato un avversario in teoria molto abbordabile, cioè la Guinea Equatoriale.
È una sorta di Malta per sì, africane, insomma un paesino molto piccolo.
Paesino molto piccolo, mentre la Nigeria è un paese molto grande, sì, è il più grande dell'Africa. Si erano incontrati degli amichevoli o forse erano nelle qualificazioni Coppa d'Africa già in passato ed era stata una cosa tipo 6-0 per la Nigeria. Questa volta invece è finita 1-1, che ha fatto molto scalpore perché la Nigeria è una delle formazioni favorite per la vittoria finale, ha un attacco mostruoso.
Con gioca anche il nostro Osimhen.
Osimhen, esatto, che è la superstar della competizione e il pallone d'oro africano, e ha segnato comunque quantomeno.
Sì, e si è mangiato anche un bel gol.
Quindi una partita di Osimhen.
Sì,
una
esatto,
partita di Osimhen. E oltre a lui ci gioca Lookman dell'Atalanta, ci gioca Iheanacho dell'Leicester, ci gioca Chiawenzé del Milan, quindi insomma ha un attacco molto imponente. Infatti tutta una serie di giocatori nigeriani anche di un certo livello non hanno mai avuto convocazioni in nazionale perché l'attacco è troppo forte, quindi è, se non mi sbaglio per bookmakers, la seconda per quotazioni per la vittoria finale, e invece ha avuto questa partenza un po' loffa in un girone non semplice, perché è un girone che condivide con la Costa d'Avorio e con la Guinea-Bissau, che a differenza di Guinea Equatoriale è un paese un po' più consistente, anche se non è una squadra. Infatti ha perso con la Costa d'Avorio. L'altro risultato sorprendente è quella di una delle storiche favorite della competizione, cioè l'Egitto.
L'Egitto, che è andato a pareggiare con il Mozambico, che invece non è uno stato piccolo come la Guinea, come la Guinea Equatoriale, ma comunque non ha una storia calcistica così di rilievo.
Esatto, ha espresso uno dei più grandi talenti della storia, che però aveva il passaporto portoghese, quindi non ha manco potuto goderselo, che è Eusebio, ma non ha mai ottenuto chissà quale risultato, mentre l'Egitto è la squadra che ha vinto più Coppe d'Africa nella storia, la scorsa edizione è arrivata in finale e ha una delle superstar del calcio mondiale, cioè ovviamente Mohamed Salah.
Momo Salah,
che quest'anno viene anche da una delle sue stagioni più prolifiche, perché già sta a 15 gol segnati con la maglia del Liverpool, e invece questa volta è andata a maluccio.
Tra l'altro è prolifico anche sui social in sostegno della Palestina.
Esatto, forse il giocatore più, almeno tra quelli famosi, che alcuni sono stati anche molto esposti, ma Salah ha una risonanza di un certo livello, ha già fatto due storie molto importanti di sostegno alla Palestina nel conflitto. Un altro risultato sorprendente è sicuramente quello del Ghana.
Sì, che va a perdere col Capo Verde, che è un altro paese piccolino, insomma.
Esatto, non è proprio
Ghana,
Malta,
comunque
è la superpotenza dell'Africa,
esatto, calcisticamente parlando è una squadra con una certa tradizione.
Capo Verde ha una grandissima tradizione turistica e un popolo particolare, perché sono creoli, parlano portoghese,
sì.
C'è anche una forte comunità a Napoli capoverdiana, però calcisticamente valgono poco e niente, e invece sono andati a battere addirittura il Ghana
2-1.
Tutto bene per il Senegal, campione in carica, che quindi insomma si pone con autorità per la vittoria finale.
Batte
mentre
un modesto Gambia,
esattamente, comunque una squadra in crescita, ma di uno stato anche quello piccolino, un po' il Belgio dell'Africa, ma senza quella qualità calcistica. E però invece
l'altro è un po' sorprendente, appunto, anche il Camerun, che va a pareggiare con la Guinea.
Sì, perché ci sono tre Guinee in questa, mi rendo conto che è complicato, cioè Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale e Guinea, questa è la Guinea normale.
No, ma quella senza aggettivi.
Esattamente, quella di Diawara, per intenderci, un altro nostro ex giocatore africano. E il Camerun ha pareggiato con la Guinea, che ha giocato addirittura in 10, quindi il Camerun un'altra squadra tra le favorite, quella del nostro Anghissà, anche loro con un girone difficile perché hanno il Senegal nel girone, e hanno fallito un po' una delle partite più semplici, quella con la Guinea, e se dovessero qualificarsi secondi avrebbero poi un po' di difficoltà agli ottavi, ecco, proprio con dal Senegal erano stati eliminati in semifinale 2 anni fa, e quindi insomma vedremo.
Pareggia invece l'Algeria con l'Angola, altro risultato diciamo sorprendente, perché l'Algeria è una squadra diciamo strutturata, solida.
Sì, ha vinto la Coppa d'Africa non troppo tempo fa, ci gioca Mahrez, ex giocatore del Manchester City, quindi ci si aspettava anche da loro una performance migliore. Tutto bene per il Burkina Faso, che non è una grande squadra, però
sì, i due stati citati questa puntata sono andati bene, hanno vinto Burkina Faso e Namibia.
Esatto, però mentre il Burkina Faso ha vinto una partita che doveva vincere con la Mauritania, la Namibia ha battuto la Tunisia, che era sicuramente favorita nel confronto. Il Mali ha battuto il Sudafrica senza troppi sorprese.
Però a Sudafrica giocano a rugby e a cricket comunque.
Esattamente, soprattutto al rugby dove sono fortissimi.
Sì, sì, sono
e al 20, siamo al 17 gennaio, ci mancano ancora due partite, ve lo ricordiamo, che poi probabilmente l'ascolterete il 18 o addirittura dopo. Mancano due partite, cioè quella fra Marocco e Tanzania, voi saprete già il risultato, il Marocco è la favorita della competizione dai bookmakers.
Al mondiale è andata piuttosto bene, mi sembra.
Esatto, ha uno dei portieri considerati più forti in questo momento, che è arrivato terzo alla classifica del premio Yashin, era nella lista dei candidati al pallone d'oro. E poi c'è invece la partita fra due sparring, cioè fra Congo e Zambia, che sono due squadre discrete ma non che hanno particolarmente una particolare chance di vittoria finale. E l'ultima volta la Coppa d'Africa era stata vinta dal Senegal, che aveva come capitano il nostro all'epoca Kalidou Koulibaly, quindi direi che possiamo augurare buona fortuna a Osimhen e Anguissa, certo,
anche un po' a Koulibaly, dai,
e anche a Koulibaly, a cui vogliamo sempre un mondo di bene. E direi che ci fermiamo qua. E a chi può, se vi capita, guardate per la Coppa d'Africa, competizione interessante, la fine dell'anno scorso è stata molto emozionante. E quindi un saluto, buongiorno, buona serata a seconda di quando ci state ascoltando, da South Stream, da Dylan Di Chiara,
da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao. www.radioshamal.it